Mille voci.
È pianista, compositore, direttore d'orchestra. Buongiorno Giovanni Allevi.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
0848 03 07 07 o un sms al 955 parola chiave rete 1 per rivolgere domande a Giovanni Allevi. E buongiorno da Alessandro Bertellotti. Questo è il regalo di Natale della redazione di Mille Voci, con un artista, un compositore, come detto, un musicista straordinario, poliedrico, pieno di cose da raccontare. Questa è l'impressione. Tra pochi giorni uscirà un suo nuovo disco, ne parleremo. Vogliamo però prima accennare, visto che è la linea portante del Mille Voci e delle nostre trasmissioni sulla Rete 1 negli ultimi giorni, vogliamo accennare al tuo rapporto con la solidarietà. Poi parleremo del Natale e delle feste, ma parliamo tanto di solidarietà in questi giorni. Avremo un'intera giornata, il 23 dicembre, dedicata alla catena della solidarietà per la raccolta fondi in favore dei profughi siriani. Ma il tuo rapporto con la solidarietà e con l'aiuto al prossimo?
Io sono convinto che la musica sia la più impalpabile delle arti, la più immateriale. E quindi per tanti anni, essendo musicista, ho sentito su di me il disagio di approcciarmi a qualcosa che non fosse concreto. Ecco. Allora, finalmente, attraverso la solidarietà, io, pure anche l'orchestra e tutti i musicisti con cui collaboro, abbiamo la sensazione di poter fare qualcosa di utile e di concreto. Ecco, come fosse una sorta di contraltare all'impalpabilità di questa meravigliosa arte. E devo dire che è bello.
E di concreto, in pratica, cosa fai?
Molti sono i concerti di beneficenza che danno la possibilità anche al pubblico di ritrovare un'emozione profonda, di entrare in contatto con le proprie emozioni più profonde, e quindi di uscire fuori un attimo dal proprio vissuto quotidiano per affacciarsi all'idea che possano esserci problemi anche di altre persone, magari meno fortunate, e di fare qualcosa per loro.
La musica è un ottimo veicolo, allora, per raccontare l'aiuto al prossimo.
Sì, per entrare in una dimensione più allargata, che esca al di fuori della propria cerchia esistenziale, e devo dire che questo dà una grande soddisfazione, soprattutto a noi musicisti, che finalmente, ecco, abbiamo la sensazione di fare qualcosa di utile, perché la musica, tutto sommato, appunto, può essere anche considerata un'arte tra virgolette inutile, nel senso che non ha una finalità altra se non l'espressione di se stessa.
Beh, anche regalare gioia, regalare emozioni attraverso la musica.
Ah, ma questo non lo possiamo sapere. Noi da che siamo da questa parte ci mettiamo il cuore, ma non sappiamo, resterà sempre un mistero che cosa quella musica scatena nel cuore di una persona che la sta ascoltando.
Ci proveremo anche noi nel corso di Mille Voci, presentando tre brani di Giovanni Allevi, tra cui l'estratto dal nuovo disco che uscirà il 20 gennaio. Ne parleremo tra poco, ma mi permetto di chiederti, abbiamo deciso di darci del tu, anche se è radiofonicamente scorretto, ma ci siamo trovati in imbarazzo a darci del lei, e quindi io lo chiamerò Giovanni.
Certo,
chiedo agli ascoltatori di comprendere anche il mio stato d'animo e anche un leggero imbarazzo, devo essere sincero, Giovanni. Senti, il Natale si avvicina, tu come lo festeggerai? Perché il 26 sarai in concerto a Roma, la tua famiglia abita nelle Marche, e il lavoro del musicista è sempre un lavoro molto faticoso, spesso, sempre, quasi sempre lontano da casa. Come festeggerai il Natale e qual è il tuo rapporto con la religione, il tuo rapporto musica di Giovanni Allevi e religione?
Dunque, intanto cercherò di abbracciare i miei familiari, li bacerò all'infinito perché, come dicevi tu, sì, è faticoso, è faticosissimo essere musicista, essere sempre continuamente in giro, soprattutto perché nei confronti dei miei familiari, dei miei due piccolini, scateno un, creo dentro di me degli immensi sensi di colpa. Il senso di colpa è una delle colonne portanti della mia personalità che mi porterà sul lettino di uno psichiatra prima o
Madonna,
poi.
non esageriamo.
Però no, no, non esageravo, però insomma. Allora, ecco, per me questo Natale significa soprattutto riabbracciare i miei familiari. Spero un giorno che loro, i piccoli, comprendano che papà è stato fuori per tanto tempo, anche e soprattutto per loro. Ecco,
Hai scritto una messa solenne, ricordo bene.
è una cantata sacra.
Ecco,
Una
di
cantata
cosa si
sacra.
tratta e che fine ha fatto? Perché avvicinandoci
Dunque,
a Natale potrebbe essere un'idea raccontarla o riscoprirla.
è un mio brano per orchestra sinfonica, coro polifonico e quattro solisti. Si intitola Sotto lo stesso cielo ed ho avuto l'onore di consegnare la partitura ufficialmente in Vaticano a Papa Ratzinger, il quale da grande conoscitore della musica quale è l'ha sfogliata un attimo durante la cerimonia, si è soffermato a leggerne le note e lì l'abbiamo un po' commentato, è stato bellissimo. Ora qui c'è anche il dramma del compositore contemporaneo, perché quest'opera è ancora tuttora ineseguita, quindi è riposta in un archivio del Vaticano in attesa di una sua esecuzione. Potrebbe anche accadere, come è successo nella storia dei miei simpatici illustri predecessori, potrebbe accadere che io non ascolterò mai.
E verrà riscoperta tra
Magari
anni, no?
l'ascolterò da una nuvoletta, mi auguro, spero per me del paradiso. Però che bello, che bello. Io sono felice di averla scritta, ecco, di averla composta. C'è il recupero del contrappunto, della grande tradizione contrappuntistica di Monteverdi, almeno queste nelle mie intenzioni, eh. Non so se poi ci sono riuscito, però c'è un momento all'interno di questa cantata sacra dove tutte le quattro voci del coro iniziano a girare, insieme ai solisti che fanno anche altre cose, l'orchestra fa altre cose ancora, mi sembra come se l'universo iniziasse a girare ed io stordito ascolto il risultato musicale. Spero un giorno di poterla ascoltare, di vivere proprio di persona.
0848 03 07 07 per i vostri interventi o un sms al 955 parola chiave rete 1 se riusciremo, se avremo la possibilità di leggerli. Qui dallo studio di Milano abbiamo parlato di ascolto di brani non ancora neanche proposti al grande pubblico. Il 20 gennaio esce il tuo nuovo disco che si chiama Love, la copertina, poi parleremo anche delle copertine. Abbiamo la possibilità di presentare al nostro pubblico My Family, che è il singolo, che è il primo estratto di questa trasmissione. Lo ascoltiamo insieme, poi ci racconterai come è nato questo disco, 4 anni
Sì,
dall'ultimo lavoro. Prima
devo dire che sono
ascoltiamo.
emozionatissimo perché è la prima volta
Che
che
senti?
lo sento in radio.
Thank you.
Sembrava che lo stessi ascoltando per la prima volta, devo essere sincero, rapito. Si tratta del nuovo album, torni a incidere, a comporre per piano solo. Come è nata questa idea e la differenza di, rispetto agli ultimi lavori, ho tra le mani Sunrise registrato con l'Orchestra Sinfonica del Teatro Carlo Felice di Genova. Scrivere per se stessi e per un pianoforte è completamente diverso, sì. Ovviamente, che scrivere per un'intera orchestra e quando suonano altri. Ci racconti le due facce?
Dunque, si tratta... Ma voglio andare nel tecnico, voglio scendere nel tecnico musicale. L'orchestra sinfonica è un organismo complesso che comprende molti timbri, molte possibilità timbriche, perché ci sono tanti strumenti differenti. Il pianoforte invece è come se fosse un'orchestra sinfonica, però con un timbro solo, che è appunto quello del pianoforte. Questa differenza di timbro va ad incidere sui processi creativi e compositivi. Perché? Una frase musicale io posso ripeterla, posso, una stessa frase, una stessa melodia, posso ripeterla una volta all'oboe, una volta all'arpa, una volta al flauto, ed avere la possibilità di una variazione del timbro che comunque mi mantiene viva l'attenzione. Invece, la stessa frase musicale sul pianoforte non posso riproporla tante volte perché il timbro è sempre lo stesso e dunque cade l'attenzione. Questo per dire che nel pianoforte è molto più difficile riuscire a mantenere viva l'attenzione musicale. È necessario uno sforzo in più. Uno sforzo, oddio, quando scrivo musica non sento proprio fondamentalmente uno sforzo quanto una gioia immensa, però ecco, il pianoforte è più delicato nel trattamento compositivo.
Par di capire che se dovessi ragionare in modo pratico e tecnico, preferiresti lavorare per un'orchestra o comporre per un'orchestra, dal punto di vista emotivo non c'è differenza.
Dal punto di vista emotivo non c'è differenza. Con l'orchestra c'è anche il grande vantaggio che sono gli altri che stanno suonando la mia musica e quindi
È
io
vero.
posso avvalermi del talento altrui. Invece del pianoforte sono assolutamente solo e la solitudine dell'artista è un altro dramma che vivo. Da questa solitudine però esistenziale di fronte alla tastiera del pianoforte nasce poi, scocca poi la scintilla di una condivisione con la collettività, con tanti altri ascoltatori, tante altre anime belle, e questo è assolutamente affascinante, cioè almeno dal mio punto di vista.
Leggiamo al 955 parola chiave rete 1. Volevo solo dire a Giovanni Allevi che è una bellissima anima, firmato Lori. Ne leggeremo altri durante la trasmissione, una nostra
Ma
ascoltatrice
che
che ci
bello!
sta ascoltando. Sì, è il
Che
modo per
bello!
interagire col nostro pubblico. Io invito a inviarci messaggi al 955 parola chiave rete 1. Se volete rivolgere domande a Giovanni Allevi, lo 0848 03 0707. Abbiamo parlato di come nasce un disco dal punto di vista dell'emozione e della composizione. Non trascuri le copertine.
Ah,
La
le
tua
copertine.
immagine è nota e spesso nella musica rock, nella musica pop, soprattutto una buona copertina contribuisce in buona parte al successo di un disco. Poi abbiamo già detto, se la musica è quello che è, non c'è copertina che tenga, ma spesso gli artisti, gli autori, anche e soprattutto della musica pop contemporanea, si presentano al grande pubblico attraverso le copertine. Ricordiamo tante musiche, ricordiamo anche le loro copertine. Tu come hai scelto le copertine? Come sono nate le copertine che sembrano tutte molto simili, anche se allo stesso tempo sono molto differenti.
Esatto, allora prendendo spunto dalla logica di Hegel, il grande filosofo tedesco, identità e differenza. Ecco, quindi nel corso del tempo le copertine dei miei album presentano sempre gli stessi elementi, ma al loro interno si propone anche una differenziazione, quindi identità e differenza, che creano un movimento, movimento, identità e differenza. Un po' mi diverto, ecco, ed ogni volta è una sfida. Per esempio, la prima copertina che è diventata famosa è stata quella di Joy, dove ci sono i tasti, che escono fuori dai ricci. Lì per lì, io mi ero fatto la domanda: come faccio a realizzare la copertina di un album di pianoforte solo senza, scadere nella banalità di mettermi vicino a un pianoforte? considerando che la musica viene a trovarmi in testa insieme a Flora Sala, che è il guru della grafica dei CD della discografia a Milano, che è un genio, una signora è un genio, tra l'altro, come dicevamo, una collega di Ricci,
Scopriremo tra un attimo perché è una piccola sorpresa, sì.
E mi sembra che lei appunto aveva avuto questa idea, ma facciamo sbucare dalla testa dei Ricci, tiriamo fuori dei tasti di pianoforte. E da lì, ecco, da quella copertina è iniziata una sfida impegnativa, perché ogni nuovo album, tutto sommato, è una riproposizione di questa sfida, cioè di mettere la mia faccia con qualcosa che suggerisce l'idea che sarà poi dentro l'album.
Abbiamo proprio raggiunto Flora Sala, che è grafica, una disegnatrice, poi la presenterò brevemente. Ieri l'ho raggiunta per una piccola intervista in cui ci racconta perché, secondo lei, una parte del successo di un disco è data anche dall'immagine che è sul disco.
Ovviamente sono di parte, penso che la copertina sia importantissima perché è un po' il vestito del disco e quindi è la prima impatto. Da quella si dovrebbe in teoria capire cosa contiene il disco. Quindi io ci tengo in genere a condividere con l'artista la scelta perché è un progetto suo e mi piace pensare di riuscire a trovare il modo di rappresentarlo condiviso con l'artista. Con Giovanni poi è particolarmente divertente perché lui è così come suona, vive, parla e si muove ed è un entusiasta ed è molto molto coinvolto nel discorso copertina, anche se arriva all'ultimo momento, mi dà in genere un paio d'ore, però poi insieme facciamo. La copertina, tra l'altro, che è diventata un po' un'icona, è quella che abbiamo fatto per Joy, che aveva i tasti infilati nei ricci. Noi abbiamo gli stessi capelli e questa è una cosa che ci accomuna molto, poi ci scambiamo i balsami. E quando l'ho visto ho detto: guarda, tu ci vedo una cosa tipo Einstein con l'aria da pazzo, perché tu sei un genio pazzo nella musica e quindi ti ci vedo con il pianoforte che è in tutto il tuo corpo, perché lui mentre ti parla vedi che suona, che pensa, ogni tanto perde lo sguardo e capisci che gli è venuta in mente una melodia nuova, proprio alla musica dentro. E quindi l'idea era di far comunicare questa sensazione con un'immagine, per cui tasti in testa. Poi ci sono state volte in cui io non ero d'accordo, però le scelte erano sue, tipo la mano con la tastiera disegnata sulla mano, sempre perché lui dice: io mi sento un tutt'uno col pianoforte. Quest'ultima che abbiamo fatto, che ho in questo momento davanti al monitor, è proprio solo un gesto. Però noi abbiamo proprio ragionato in questi anni sul creare una specie di icona, cioè di lui con questa testa riccia più o meno sempre nella stessa posizione, dove poi i particolari cambiano e ti indicano il tema del contenuto.
Flora Sala, grafica e disegnatrice, insomma, stiamo parlando davvero di un monumento
Sì.
della musica, perché cominciò nel 1978 con una copertina, con la copertina di Donatella Rettore, dove c'era il disco Cobra. Anche il vinile all'epoca faceva parte integrante della presentazione al pubblico di un artista, il vinile era di colore rosso, poi ha realizzato le copertine dei Pooh negli ultimi 30 anni, di Eros Ramazzotti, da sempre, insomma è notissima nel mondo della musica leggera, della musica cosiddetta leggera. Giovanni, faccio fatica, Giovanni, il tuo rapporto con la musica leggera, partendo dalle copertine, entriamo nei contenuti adesso.
Ok.
È un rapporto non distante, no? Possiamo pensare a grandi musicisti, Claudio Abbado, per esempio, o altri. Prima ero in un negozio di dischi, vedevo nomi straordinari, prestigiosi della musica classica, vedevo copertine ordinarie o copertine standard, come abbiamo definito prima, e assolutamente lontanissimi dalla cosiddetta musica leggera o pop. Il tuo rapporto con la musica leggera?
Dunque, io prenderei spunto dalla Sinfonia del Nuovo Mondo di Dvorak. Ecco lì c'è il segreto di tutto. Si tratta di una forma classica, di una sinfonia meravigliosa, Però, come lui stesso afferma, la forza di quella sinfonia sta nelle melodie popolari americane, che lui è andato a cercare, che lui è andato ad annusare, ad annusare nell'aria in quel momento. Allora, che cosa fa lui? Crea una struttura classica molto importante, imponente, però la vivifica dei contenuti musicali cosiddetti pop che in quel periodo, che in quel momento erano intorno a lui, erano in quel territorio, in quel luogo. E ne è uscito un capolavoro. Allora, di fatto aveva creato una sua opera classica nella forma e contemporanea nei contenuti. Per me è sempre stato un punto di riferimento, proprio esteticamente parlando. Il pop rappresenta l'humus, rappresenta il terreno che è intorno a noi in questo momento, rappresenta la sensazione che viene da tutti condivisa, il modo di concepire le melodie, il modo di pensare il ritmo, di pensare le armonie. Allora, perché non trasferire questi contenuti all'interno di forme classiche? È stata la mia ossessione già da quando ero studente al Conservatorio di Milano. Ho trovato massima espressione di questo discorso nel mio concerto per violino orchestra, oppure nella cantata sacra che probabilmente non ascolteremo
Ascolteremo
mai,
mai.
ed anche nei brani del pianoforte, perché di fatto non si tratta di semplici canzoni, ma si tratta di sonate, quindi con la forma sonata, il primo tema, il secondo tema, lo sviluppo, la ripresa. E anche dei momenti fugati come in altri brani dell'album Love. Ecco qua, questa è la mia storia. Sono contento che sia così.
La domanda che ti vorrebbero sicuramente rivolgere gli ascoltatori: ascolti musica leggera, musica pop? Cioè, tu sei in macchina e ascolti
Dunque, io
Shakira, che ne
quando
so,
sono
dico dei nomi a caso, per carità.
Chissà perché, quando mi hai detto Shakira, me la sono
Beh,
visualizzata.
sì,
E quindi questo,
vabbè.
però, questo mi fa pensare che con il mondo pop l'immagine certe volte travalica e supera
Certo.
l'aspetto musicale, però lei è un talento, bravissima, quindi nessun problema. Quando sono in macchina, cerco sempre di spegnere la radio,
Ecco.
cioè ho bisogno di silenzio. In questo mondo pieno di eccessi, di stimoli. Preferisco ascoltare i miei pensieri quando non sono
No,
ansiogeni.
ma adesso. Allora, buongiorno a tutti. Vorrei dire, leggiamo al 955, che la prima cosa che colpisce di Rete 1 è che siete una grande famiglia. Grazie. In famiglia ci si dà del tu, scrive Rosa. Il brano di Allevi mi ha fatto tornare bambina
Che
a
bello.
quando, incantata, ascoltavo il suono dei Carillon. Mi sono lasciata cullare. Un abbraccio, buon Natale.
Aspetta,
Con
come si chiama?
l'augurio di.
Come si
Si
chiama?
chiama Rosa. Con l'augurio di
Rosa.
riuscire a godersi anche la famiglia. Questo è un messaggio rivolto
Posso dire
direttamente.
una cosa a Rosa?
Ma certamente ci
Rosa,
mancherebbe.
tu non hai idea di quanto sia felice di quello, perché è il primo riscontro, cioè è la prima volta che io ascolto un riscontro sul mio nuovo brano, sulla mia nuova musica. Che bello!
Bello ascoltare, ce n'è un secondo, bello ascoltare il maestro Allevi che con la sua musica porta sollievo e gioia nei cuori. Grazie, scrive Marco che prima anticipa, fa presente di far parte di una famiglia ticinese con 9 figli e in gravi difficoltà lavorative e finanziarie, ma la musica aiuta anche forse a lasciare per un attimo alle spalle le difficoltà della vita quotidiana, della vita che stiamo vivendo. Marco in particolare, a cui va il nostro saluto
Certo.
e i nostri auguri per un cambio di direzione, ci auguriamo rapido. Ci permettiamo di presentarvi un secondo brano, non è un brano qualsiasi, è Secret Love del disco Alien, che fu anche disco di platino e che tu hai inciso negli studi della RSI, quindi un pezzettino anche nostro, dei nostri tecnici del nostro edificio a Lugano Besso. Ci fermiamo un attimo per ascoltare questo brano, poi c'è un'altra piccola sorpresa per te e per gli ascoltatori. Sarai presentato da persone che in Ticino non conosciamo, ma che hanno avuto a che fare con te, con i giovani molto da vicino. Ma prima Alien.
Thank you.
Musiche da pelle d'oca, in viaggio verso Friburgo, siamo in buona compagnia con Giovanni. Buone feste, Tiziana e Nadia. Riceviamo al 955 parola chiave rete 1 0848 030707 per i vostri interventi. Abbiamo in linea Sandro, buongiorno.
Buongiorno, io sono un pianista mancato, nel senso che...
Non abbiamo sentito, mi perdoni,
sì,
Sandro?
Mi sente bene, sì?
Sì.
Ecco, io sono un pianista mancato, nel senso che quando ero giovane ho studiato molto intensivamente pianoforte, ma senza poi voler mai... E le riporto quella che è la mia esperienza. Uno strumento, suonare uno strumento e avere la musica vicina tutti i giorni, la musica è una gran buona compagna di vita. E non sentirla, ma suonare. Io penso che molti musicisti, la maggior parte dei musicisti, suona non per esibirsi, ma perché è estremamente piacevole avere in mano uno strumento e suonare, e esprimersi, è una cosa che fa parte poi del tuo DNA. E io volevo solo dire questo, adesso c'è Natale e molti genitori non sanno cosa regalare ai figli, e il mio consiglio voleva essere questo: date la possibilità ai figli di avvicinarsi a uno strumento. Poi magari va male, poi magari non andranno avanti, abbandoneranno tutto. Ma però... è veramente una buona compagna di vita la musica, e dare la possibilità a un figlio di accedervi è proprio un regalo grande, grande.
Chiederemo questo tra poco a Giovanni Allevi di commentare questa sua osservazione. Okay. Sandro, grazie, buon Natale.
Grazie.
Abbiamo in linea Diva, buongiorno.
Buongiorno, io sono anch'io una pianista mancata, purtroppo. Avevo una gran voglia di imparare, però purtroppo nelle nostre valli non c'era la possibilità. Ho suonato un paio d'anni con la maestra, poi dopo non c'era più la possibilità di averla. Comunque faccio tanti auguri, e che mi commuove tanto questo suono che sembra una cosa meravigliosa. Comunque le faccio tanti auguri di buon Natale e grazie per la sua musica.
Grazie Diva. Allora Giovanni,
allora, intanto vorrei dire a Sandro e a Diva che non esistono i pianisti mancati.
Bravissimo.
Assolutamente no, perché voi comunque avete appoggiato le mani su quei tasti e in quel momento la vostra anima ha trovato nella musica e nel pianoforte la possibilità di esprimersi. Poi non conta che di fronte abbiamo mille persone, oppure ad ascoltarci, oppure soltanto i nostri familiari, oppure che giriamo i teatri del mondo, oppure siamo a casa. No, io lo voglio ribadire con forza questo. La musica è molto di più della semplice carriera. La carriera è qualcosa di banale, in realtà, a confronto, cioè all'idea, a confronto con l'idea che attraverso le note noi possiamo esprimere la nostra anima, possiamo tirar fuori per un attimo, per 5 minuti, quel qualcosa che abbiamo dentro. E questa possibilità noi ce l'avremo sempre, anche se abbiamo studiato soltanto 2 anni, in qualsiasi momento della nostra vita possiamo tornare ad avvicinarci alla musica.
Che brividi, carissimo Giovanni, buon Natale. Margherita, riceviamo al 955, come bello sentire la musica di Giovanni, è leggera come l'aria, va dritto al cuore di chi l'ascolta. Grazie e tanti auguri di buone feste. Anche quando le giornate non vanno come vorresti, la musica di Giovanni ti apre il cuore, scrive Daniela, è una sensazione bellissima. Ogni bene a Giovanni. Abbiamo in linea allo 0848030707 Manlio. Pronto?
Salve, buongiorno.
Buongiorno.
Ciao Manlio.
Salve, io sono il vice direttore di G4 Experience e G4 Film Festival.
Sì.
E ero sul palco con il maestro Allevi quando abbiamo fatto questo incontro con i ragazzi della giuria di Giffoni. E devo dire che quello che è successo in quel giorno è stato davvero indimenticabile: vedere i ragazzi che piangevano, ragazzi che facevano domande interessantissime, ragazzi con la pelle d'oca. È stata una di quelle pietre miliari per il nostro festival. Il maestro Levi ci ha regalato una giornata che ancora adesso i ragazzi continuano a ricordare e continuano a chiederci un eventuale bis.
Ecco, Manlio Castagna è vice direttore del Gifoni Film Festival, è una rassegna cinematografica per ragazzi che si tiene ormai da quasi 50 anni, 45 anni se non
sì,
ricordo
45.
Male.
Ecco, sì, infatti,
senta, come avete deciso, perché avete deciso di coinvolgere Giovanni Allevi? Eravate convinti che il suo rapporto con i giovani, con i ragazzi sarebbe stato quello giusto per una manifestazione nata e cresciuta esclusivamente per i ragazzi?
Sì, più che altro credo che l'incontro di Allevi con i ragazzi era un incontro necessario, un incontro, alcuni anni fa François Truffaut definì il Festival di Gifoni il più necessario tra i festival di cinema, e in qualche modo crediamo che Allevi sia stato l'incontro più necessario per questi ragazzi, perché in qualche modo le sue parole, le sue note hanno aperto i cuori e le menti di questi ragazzi. Vi assicuro, non è retorica quella che sto utilizzando, ma davvero quell'incontro è rimasto fisso nella loro memoria, perché dare la possibilità ai ragazzi non soltanto di confrontarsi sul cinema, sul teatro, che sono i due elementi fondamentali del nostro festival, ma anche sulla musica e a quei livelli, significa in qualche modo confrontarsi con le emozioni, con lo spirito, con l'apertura al dialogo anche artistico, non soltanto tra le varie nazioni che compongono la giuria, appunto.
Manlio Castagna, grazie per la sua testimonianza e il suo contributo, vice direttore del Gifoni Film Festival. Abbiamo la possibilità di vedere anche a Lugano e in Svizzera Giovanni Allevi. Il suo tour comincia il 27 febbraio a Londra, ci sono alcune tappe europee, poi ve le dico io, ma ti chiederò di commentare questo tuo sforzo colossale, credo, perché vedo giri davvero l'Europa e l'Italia. Allora sarà il 5 marzo a Zurigo, il 7 marzo a Berna e il 15 marzo a Lugano al Palazzo dei Congressi. Poi c'è una serie di tappe anche in Italia, per chi non avesse la possibilità di essere in una di queste tre tappe svizzere, c'è Milano il 31 marzo, vedo il 15 aprile a Como e il 21 aprile a Gallarate, che sono tappe vicine al confine con la Svizzera. Giri l'Europa, girerai l'Italia, andrai anche in Asia a giugno. Come si prepara, molto semplicemente, come si prepara una tournée per piano solo? Come ti presenti al pubblico?
Allora, mamma mia,
tra l'altro il lettino dello psicanalista è pronto.
Mi piacerebbe magari aggiungere come certo. Data anche Gifoni, così magari torno a incontrare quei ragazzi. È stato veramente bellissimo quell'incontro. Sono ancora preso dal ricordo delle parole.
Ecco, com'è stato l'incontro, giusto? Accendiamo un attimo a questo.
Dunque, io ho avuto questa sensazione. Mi sono trovato di fronte a una platea di... non ricordo, fossero 3.000 ragazzi. Ho voluto non mettermi in cattedra. Questa è stata la mia intenzione da subito, cioè appena sono entrato lì ho capito, siete voi il mondo, non sono io, quindi sono io che posso imparare qualcosa da voi, e davvero dalle loro domande, dalle loro osservazioni durante quell'incontro io ho capito tantissimo, ho capito che i ragazzi sono molto più intelligenti, molto più profondi e molto più sensibili di quanto li possiamo immaginare.
Tante volte sono gli adulti ad avere uno stereotipo dei giovani.
Sì, allora. Poi adesso che io sono diventato papà sono molto, sono molto sensibile a questo argomento, cioè all'idea di sbagliata forse di voler imporre noi ai più piccoli un modello, un modo di pensare, un modo di vedere le cose, e invece quanto può essere più interessante l'ipotesi di lasciare che loro si esprimano, che loro esprimano il proprio talento, che esprimano la propria indole. Magari deludendo le nostre aspettative, però qui c'è il senso del lasciare essere, che è un elemento che per me è fondamentale nella mia vicenda artistica ed umana.
Allora, tra le tante incisioni che hai realizzato, ce n'è una anche espressamente dedicata al Natale, dalla quale vorrei prendere una traccia, proprio la traccia originale, una composizione inedita che hai realizzato per questo disco ci sono tante canzoni note, tanti brani notissimi, Bianco Natale, Jingle Bells, eccetera, ma c'è anche Christmas for You, che è una composizione tua originale che mi permetto di presentarvi. Personaggio adorabile, la sua musica è bellissima, scrive Monique, è un piccolo genio, lo seguo da sempre. Riceviamo al 955. Abbiamo anche un altro messaggio di Angela: ho suonato da piccola al pianoforte, ma poi, essendo una famiglia numerosa, 8 persone, ho dovuto smettere di suonare. Bellissimo strumento con musica celestiale. Bravo Giovanni. Senti, una piccola curiosità, poi dovremmo collegarci con Lugano. Come hai cominciato a suonare il pianoforte? Perché numerosi messaggi abbiamo risentito, Sandro, Diva, che si ritenevano pianisti mancati, anche se non esiste il musicista mancato, giustamente. Come ti sei avvicinata al pianoforte? Hai visto sta roba?
Dunque,
in un supermercato c'era...
No, è molto particolare la mia storia di avvicinamento col pianoforte, perché a casa c'era uno strumento che era chiuso a chiave e i miei non volevano assolutamente che mi avvicinassi. Quindi è stato un divieto.
Cioè volevano impedirti fisicamente.
Solo mia sorella più grande, che è una pianista fantastica, ancora i brividi pensando alla sua esecuzione della 110 di Beethoven. Oddio, oddio, ero innamoratissimo.
Bellissimo.
Sì, fantastico. Allora, però potevo ascoltarla da dietro la porta. Non potevo proprio avvicinarmi. Tanti anni dopo, poi avevo scoperto dove era nascosta la chiave. E allora, nel pomeriggio, quando non c'era nessuno, andavo lì e ho iniziato a suonare da solo dai 5 ai 10 anni. Per 5 anni ho mantenuto il segreto. Sono riuscito a mantenere segreto il mio rapporto con il pianoforte. Quindi, per me, il pianoforte, la musica, ha significato rompere un divieto, infrangere una regola. E ancora oggi è così per me. Ancora, essere compositore per me significa rompere una regola, infrangere un divieto, suonare anche il pianoforte. Quindi, ecco, poi ho chiesto ai miei genitori: ma perché mi avete voluto privare del pianoforte da subito? Mi hanno spiegato perché avevano paura che io potessi andare incontro a delle delusioni, potessi intraprendere una strada che richiede tantissimo sacrificio, tanto studio, e poi magari, insomma, non vedi coronato il tuo sogno. Ma ripeto, riagganciandomi a quanto abbiamo detto prima ai nostri amici al telefono, il sogno dell'essere musicista è riuscire ad esprimere, a dare la possibilità alla propria anima di esprimersi attraverso quello strumento, indipendentemente poi dal successo che possiamo avere intorno a noi.
Maria Pia al 955, da piccola avevo preso qualche ora di piano, poi per tanti motivi non potevo continuare, grazie di questa bella musica dolce di Giovanni che fa veramente mettere i brividi. E noi ci colleghiamo con Lugano, con lo studio di Lugano Besso, dove troviamo Sara Tognola.
Buongiorno, posso? Buongiorno Giovanni Allevi, proprio mi rifaccio a una sua bellissima affermazione di poco fa, sollecitato da un sms dei nostri ascoltatori, dove dice che basta in fondo appoggiare le mani sui tasti, cioè avere questa memoria è già una ricchezza, e direi che questa potrebbe essere una possibile conclusione. Raccolgo il testimone anche per comunicarvi che questa è l'ultima puntata del 2014, la prima puntata dell'anno sarà mercoledì 7 gennaio per guardare insieme, perché no, l'anno davanti a noi e magari chiederci con quali sentimenti, con quali aspettative possiamo guardare all'anno nuovo. Mentre a partire da lunedì Mille Voci sarà in versione best of, con due sintesi sonore giornaliere riproposte di puntate scelte dalla redazione. Ricordo però che Rete 1 tutta da lunedì 22 dicembre si presenterà con il palinsesto natalizio, mentre qui ci sono gli auguri da parte mia di Alessandro Bertellotti della redazione di Mille Voci, con Rolf Schürk, Aldina Crespi, Isabella Visetti, Cristian Bubola. Tutti insieme vi diciamo grazie per i vostri interventi in diretta, le osservazioni, i numerosi sms come quelli di questa mattina che ci avete scritto in questi mesi, anche per aiutarci a spostare i nostri punti di vista e ad arricchire il nostro lavoro. Quindi auguri a tutti voi e a presto, davvero con piacere. Non so se da Milano volete ancora aggiungere voi un augurio.
Noi rivolgiamo gli auguri a te, all'intera redazione, ai tutti i collaboratori del nostro programma. Siamo in chiusura, mi permetto di ricordarvi che il nuovo album di Giovanni Allevi, Love, è in uscita il 20 gennaio, è già possibile prenotarlo, se ho visto bene, sui siti internet specializzati nella diffusione di album e di musica, ed abbiamo già sentito, potete riascoltarlo nel podcast, abbiamo già ascoltato un estratto, My Family. Giovanni, siamo in chiusura, giusto il tempo per rivolgerti gli auguri di Natale e per rivolgerli ai nostri ascoltatori.
Grazie davvero per questo invito, faccio i miei più sentiti e gioiosi auguri di Natale a tutti quanti i radioascoltatori, e magari ci vediamo durante il tour, mi raccomando, tifo da stadio.
Ma come, durante un concerto di pianoforte?
Non fa niente, no, ho bisogno di questo tifo.
Ricordiamo le tappe svizzere: il 5 marzo a Zurigo, il 7 marzo a Berna e il 15 marzo a Lugano al Palazzo dei Congressi. Mille Voci si ferma qui per oggi, grazie per l'attenzione e buone feste da Alessandro Bertellotti.
E buon ascolto anche da Lugano sulle frequenze di Rete 1, fra poco prima pagina. Grazie.